Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo sempre l'intercessione e l'aiuto della Vergine Maria, nel nostro ascolto della parola. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, crea per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora bentrovati. E intanto come linea di cammino volevo dire che io avrei intenzione di leggere tanti salmi, non leggerli tutti, nel senso che se c'è qualche salmo che mi sembra molto simile a, come tematica, come a uno che abbiamo letto, anche se è un salmo, lo saltiamo. Tipo stasera vediamo, io vorrei leggere il 6, che è quello che la volta scorsa avevamo annunciato ma non siamo riusciti, poi saltiamo il 7, andiamo all'8 e poi vedremo se riusciamo a leggere anche il 9 e il 10. Quindi sono scelte che faccio io, opinabili, però me ne assumo la responsabilità nella mia proposta. E quindi così. E andiamo avanti, quindi perché altre possibilità potevano essere i salmi letti per tipologie, per esempio i salmi di lode, i salmi di supplica. Io preferisco così anche nella serata variare, quindi leggeremo per esempio stasera subito un salmo di supplica e poi vedremo un salmo di lode. E qui c'è un posto. Okay. Bene, allora il salmo 6. Come sempre lo leggo, lo leggo nella traduzione della CEI, che è quella che possiamo seguire tutti, poi abbiamo la traduzione di Mello, di Alberto Mello, ogni tanto bisogna recuperarla, e sulla quale poi ci fermiamo. Allora, dovete trovare dei posti, ecco, lì ci sono anche delle, di Nicola che c'è una sedia. Ce n'è una anche qui. Daphne, vieni qua, prima fila. L'abbonato che è al posto prima fila. Non ci sono interrogazioni, per cui ti
vietato comunque di
Salmo 6. Al maestro del coro, per strumenti a corda, sull'ottava. Salmo di Davide. Signore, non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, trema tutta l'anima mia. Ma tu, Signore, fino a quando? Ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? Sono stremato dai miei lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto, i miei occhi nel dolore si consumano, invecchiano fra tante mie afflizioni. Via da me voi tutti che fate il male, il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Si vergognino e tremino molto tutti i miei nemici, tornino indietro e si vergognino all'istante. Allora, una considerazione generale sui salmi è che i salmi ci parlano di vicende a volte particolari, a volte più del popolo di Israele, però in qualche modo, come dire, ci parlano di situazioni umane e quindi parlano di noi, come dire, unendoci all'umanità, cioè nel senso che questo salmo è un salmo di supplica di una persona malata, E magari uno dice, vabbè, ma io in questo momento, grazie a Dio, sto abbastanza bene, non si sa mai, tocchiamo ferro, ma diciamo no. Però allo stesso tempo è qualcosa che conosciamo, abbiamo conosciuto, magari in misura più o meno, e però ci sentiamo vicini, umanità, tanta gente, no, che vive questa situazione umana. E allora, e poi ancora questa cosa qui, come vedete io leggo anche il titolo, no? Il titolo non quello in rosso, ma quell'altro che invece fa parte proprio del Salmo, no? Che vedremo anche stasera, ogni tanto ci può dire qualcosa, nel senso che a volte non riusciamo a cogliere che cosa ci dice, ma stasera in particolare lo vedremo che ha qualcosa a che fare con noi, che può dirci qualcosa di più. Allora, intanto questo è un salmo che la tradizione cristiana poi colloca insieme ai salmi penitenziali, vedremo adesso anche un po' perché. E dice il titolo al maestro del coro, per strumenti a corda, quindi probabilmente già un qualcosa che ha a che fare con una liturgia, quindi con un coro, con dei cantori, e dice anche per strumenti a corda, per le arpe sull'ottava, vedete nella traduzione di Mello, ed è interessante perché l'ottava è un'arpa a otto corde, per questo chiamata ottava. Che cosa ha di particolare, dice la tradizione ebraica, dell'arpa a otto corde? Che ha una corda in più. Che significa che è una corda in più? Perché secondo la tradizione ebraica nel Tempio c'erano delle arpe a sette corde, sette qualcosa, un numero, la menorà, no? Il sette, eccetera. Per cui l'arpa a otto corde è l'arpa del Messia, l'arpa che appunto è quella corda in più, simboleggia proprio questo, mentre il sette è il tempo della nostra quotidianità, settimana, no, eccetera. L'otto dice il tempo del Messia. Attenzione, nella tradizione ebraica si parla anche di un'arpa a dieci corde, che sarà l'arpa del paradiso. Dieci come questa pienezza, questa abbondanza, questa moltitudine, che appunto. Allora è interessante perché allora l'arpa, se la pienezza del paradiso, e il Messia, il tempo del Messia è il tempo del transito tra l'arpa a sette corde e l'arpa a dieci, questo tempo non è un tempo di per sé felice, perché non è ancora il paradiso, ma è un tempo di gestazione, è il tempo del dolore anche, è il tempo in cui, no, nelle doglie del parto, come poi dice Paolo a proposito della creazione, sta venendo questo mondo nuovo, no? Ma è anche il tempo del dolore. E allora questo salmo parla di dolore. Innanzitutto il salmo si apre con questa invocazione, no? Signore, ecco, non punirmi nella tua ira, non correggermi con la tua collera. Attenzione, siamo in un contesto, sì, maestro alunno, no? Quindi un po' in questa pedagogia di correzione, e che per noi è appunto questa cosa dell'ira, della collera. Dall'altra parte ricordate che pure in un cammino che i salmi ci dicono ancora in fieri sta facendo, quindi anche nella coscienza più piena di Dio, che non si adira con il peccatore ma con il peccato, però qui dice una confidenza. No, la confidenza dell'alunno che può dire al maestro: Signore, so che devi correggermi, so che nella tua correzione c'è anche il castigo, però non farlo con troppa forza, non farlo con troppa, sì, buono, moderati. Vedete, questo dice anche una confidenza. I salmi, l'Antico Testamento ci dicono una confidenza tra Israele e Dio, che tante volte noi cristiani non abbiamo. Il Signore è un po' lontano, un po' distante, siamo attenti a non farlo arrabbiare, eccetera. Ma questa confidenza, vi dicevo qualche altra volta che un'immagine, andando, grazie a Dio, tante volte a Gerusalemme, un'immagine lì al muro, quindi ogni tanto vado lì a pregare dentro di me, e insieme ci sono tutti questi ebrei che pregano. E allora un'immagine che mi è rimasta una volta è di un anziano col suo manto della preghiera, col suo tallit, che era appoggiato al muro, il cosiddetto muro del pianto. Noi cristiani lo chiamiamo muro del pianto, per gli ebrei è il muro. E allora con una mano era appoggiato al muro e con l'altra mano, col dito puntato, ne stava cantando quattro al Signore. Chissà cosa gli stava dicendo, stava impronerando, stava dicendo, cioè, ecco, no, questa confidenza. Per cui vedete, non riproverarmi con la tua ira, non correggermi con la tua collera. Attenzione, vedremo il Salmo, come abbiamo ascoltato, parla di una situazione di malattia, però di per sé è come se noi ce l'abbiamo, anche se poi nella nostra teologia abbiamo distinto cioè, nel senso che, come sapete, una cosa è il male morale, no? Una cosa è il male fisico. Nella teologia il male morale, appunto, è quel male che in qualche modo si può riconoscere, c'è, cioè, un'origine nell'agire sbagliato dell'uomo. Dall'altra parte sappiamo che non ogni male è così, no? Cioè che c'è un male fisico, così chiamato, no? Di cui non si sa bene. Però allo stesso tempo, mentre nell'antichità era tutto collegato, ogni male aveva a che fare in qualche modo con il peccato. Ricordate, persino i discepoli di Gesù, no? Nel brano del cieco nato, quando lo vedono, gli dicono: maestro, quello è nato cieco perché ha peccato lui nel grembo, no? Della madre, oppure è una colpa, hanno peccato i genitori e quindi la colpa è che lui è nato cieco. Cioè, cioè, almeno come teoria l'abbiamo superato, come pratica non tanto, nel senso che quando ci capita una situazione di male, cioè una malattia, una situazione, no, uno dice: ma che male ho fatto, no? Perché il Signore mi sta castigando? Cioè, allora vedete, c'è, come dire, anche qui il salmista dice quello che sentiamo anche noi. Cioè qui si parla di una situazione di malattia, però lui comincia dicendo, appunto, non castigarmi, no? Non essere troppo forte nel castigo. Come dire, c'è qualcosa che in cui sono coinvolto, no? E anzi, poi la cosa è, vedete, la richiesta: pietà di me, Adonai, perché deperisco. Dice: sono sfinito, guariscimi, Adonai, ho le ossa rotte. Attenzione, quando si dice le ossa rotte, non dobbiamo intendere necessariamente che questo è caduto per le scale, si è fratturato 10 vertebre, non lo so, cioè, no, le ossa sono, come dire, la forza, cioè, per cui non ho forza, sono, no, anche noi lo diciamo, no, tante volte, no, cioè, come, no, mi hanno spezzato tutte le ossa, cioè, sono stanco morto. E allora anche qui, no, una situazione di, ecco, di una stanchezza, di una spossatezza profonda, no? Da cui nasce questo, notate, no? Pietà di me, guariscimi, no? Anche il mio intimo. Noi quando leggiamo anima non dobbiamo intendere la parte spirituale, perché normalmente noi siamo di radici greche, per cui quando pensiamo anima diciamo la parte spirituale. Gli ebrei non pensano così, per cui l'anima qui è intesa come interiorità, la mia coscienza, il mio mondo interiore, sono spossato. E anche questo, no, questo grido profondo, questa richiesta, no, pietà di me, è bello, perché noi oggi non è che spesso diciamo pietà, no? Perché, anzi, dire a qualcuno pietà ci fa anche un po', no? Spesso si dice sì, tutto, ma non ho bisogno di pietà, niente pietà, per favore, no? Pietà invece nel mondo biblico è dire: guardami, Signore, cioè non passare oltre senza guardarmi, rivolgiti a me. E allora no, dice, e tu Adonai fino a quando, no? Questo stato così prostrato di malattia, di sofferenza che grida al Signore. E poi qui recedi Adonai, nella traduzione della CEI invece c'è in questo senso è più da ritorna, perché effettivamente è così, il verbo è il verbo della conversione, shuv in ebraico, cioè ed è proprio quello che poi viene utilizzato per la conversione dell'uomo, cioè uno che sta andando in una direzione fa un giro a 180 gradi e torna. Quindi quasi come nel, vedete, no? Nella malattia, nella sofferenza ci si sente abbandonati e anche da Dio, da tutti, e allora è come no, in questo aver avvertito in qualche modo no, quasi che Dio si fosse allontanato, no? Questa è la percezione che l'orante ha, no, ricordate anche Gesù, no? Pregando il Salmo 22 lui esprime questo, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la sua percezione. Poi non crediamo che Dio non lo ha abbandonato, ma lui si sente abbandonato. E allora anche qui, no, è forte che lo cosa dice, torna, tu che te ne sei andato? Perché questa è la mia percezione. Perché tante volte poi c'è anche questo, no? Che nella malattia a volte ci si sente abbandonati e un po' lo si è, perché come sappiamo non è facile stare vicino alle persone nelle loro situazioni di malattia, no? Per cui, e lo sappiamo, cioè la fatica sì, la si va a trovare all'inizio, però poi andarci sempre... No, sappiamo come dentro di noi tante volte c'è anche proprio un combattimento che dobbiamo fare per andare a trovare una persona che sta male, perché di per sé magari dopo un po' di volte ci verrebbe da non andare più. E allora il vedete, no, c'è questa di chi si sente appunto abbandonato dagli altri e da Dio, e gli dice, no, ritorna Signore, ritorna, dà sollievo alla mia anima, salvami a causa della tua grazia. Ecco, no? Cioè, salvami perché tu mi vuoi bene. Notate, questo qui non c'è un chiedere salvezza perché sono bravo, chiedere salvezza perché mi sono impegnato tanto in parrocchia tutti questi anni, per cui, no? Che è quello che normalmente uno dice, no? Che altre volte l'ho detto, no? Cioè quando c'è qualcuno della parrocchia che magari va in pensione e gli viene un tumore, immediatamente la gente cosa dice? No? Proprio lui, no? Proprio lui. Cioè, lui che ha fatto tanto, 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 gli capita quello, no? Quasi come se fosse un delinquente, benissimo, cioè non ci faremo nessun problema a dire te l'hai cercata, mi sta bene. Ma invece uno che sempre, si è sempre comportato bene, gli viene il tumore? No? Qui lui non è, l'orante, il salmista non è in questa dimensione, in questo momento, no? Per cui lui dice salvami perché tu mi vuoi bene. Non perché io possa accampare meriti nei tuoi confronti, che mi danno, no, in quel dare avere, quindi l'assicurazione, l'ho pagata l'assicurazione, tutti i cedolini ce l'ho, no? Allora le clausole contrattuali devono essere adempiute. No, salvami perché mi vuoi bene. E perché non c'è nella morte ricordo di te. All'inferno chi ti ringrazia? È bello questo, no? Le dice... nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? Notate, quasi un mercanteggiare, no? Cioè non un mercanteggiare, ma quasi un dire guarda, ti conviene anche a te, cioè ti conviene anche a te, perché negli inferi chi ti loda? Scusate, a caloro. E allora intanto notate questa cosa qui, che il Salmo, che non sappiamo quando è stato composto, poi ricordate che questi Salmi composti in un tempo che va probabilmente dal X secolo a.C. fino al II secolo a.C., e poi sono stati ripresi, aggiunti. Vedremo stasera se arriviamo al 9:10 e anche in questa tradizione anche rovinati, per cui non si capisce molto bene, molto corrotti alcuni salmi. Allora, quando, sicuramente questo salmo esprime qualcosa che Israele farà fatica a cogliere più profondamente, cioè lo comincerà a comprenderlo al tempo di Gesù, ma non sarà neanche così diffuso. Cioè, che cosa? La resurrezione dei morti. Cioè, nel senso che questo salmo esprime quella che è stata per molti secoli la concezione antica di Israele, che la vita a un certo punto con la morte finisce. Cioè, la vita è la vita. Con la morte si va in uno Sheol, nel sottoterra, dove è una terra di ombre e basta, e dove tutti siamo, no? E non c'è una, la vita è la vita, la vita è quella che il Signore ci ha dato, e questa è la vita, per cui vedete, no? Lui dice, guarda, ti conviene anche a te, perché fin tanto che uno è vivo ti loda, no? E se uno è morto non loda più. È bello questa cosa che la vita va con la lode, no? Si dovrà arrivare ancora successivamente per cogliere che chi impara a lodare non muore. Cioè, nel senso che la lode nell'ebraismo è il ringraziamento. Cioè, come sapete, nell'ebraico antico non c'è la parola grazie, adesso nell'ebraico moderno c'è. Si dice todà, ma nell'ebraico antico non c'era. Come si ringraziava? Lodando. Lodando. Cioè, chi ha scoperto in qualche modo che c'è un motivo per ringraziare, cioè che c'è un Dio, scopre un Dio che, come dire, libera, salva, ama, per cui rispetto a questo io posso ringraziare. E cogliere che la mia vita, comunque vada, con tutte le difficoltà, eccetera, però all'interno di un ringraziamento, notate, no? Cioè, anche per noi cristiani, il culmine fonte della vita cristiana qual è? L'Eucaristia, che significa ringraziamento. Culmine e fonte. Cioè, come dire, no? Una vita cristiana che dovrebbe aprirci a un orizzonte, poi si soffre, cioè si combatte, no? Ma in un orizzonte, no, di ringraziamento, di un Signore che libera, per cui ci si può affidare, e si può affidare in un orizzonte di ringraziamento anche la morte, nella speranza che questa non è l'ultima parola sulla nostra vita. Vedete, allora dice, no, non c'è nella morte ricordo di te, no, quella che noi sperimentiamo come Signora della nostra vita. E io mi piace sottolineare, certo, lo faccio con un po' di gusto, devo dire, ogni tanto, cioè il fatto di sottolineare che di gusto rispetto a certi discorsi religiosi, cioè in che senso? Nel senso che spesso si parla della certezza della fede, no? Nelle nostre certezze di fede, eccetera, eccetera. Allora mi piace sottolineare che l'unica certezza che noi abbiamo è che dobbiamo morire. Non ne abbiamo altre. Perché tutto il resto della nostra vita umana, non soltanto religiosa, ma umana, si gioca nella fede, nella fiducia, che è un atto umano. Umano. Allora, come dire, l'unica cosa certa è in questo senso la Signora della vita, cioè nel senso che l'unica cosa che alla fine, come dire, ci attende, ci aspetta, si fa vicino, tutte le danze, no? Del Medioevo, le danze macrabe, eccetera, è la morte. Però vedete, il salmista sta parlando con Dio, no? E gli sta dicendo, guarda, che fai brutta figura pure tu, fai brutta figura pure tu, perché quella, così come la sperimentiamo, dice che lei è Signora. Quindi dicendo Signore, no? Dicendo mostrati, sconfiggila. E poi notate, no? Questo Probabilmente questo salmo è fatto di notte, perché vedete è una preghiera di notte, e d'altra parte sappiamo che molte volte nella malattia le notti sono notti di veglia, e allora nel star lì possiamo immaginare il contesto di un malato che prega, no? E quindi dice: mi affanno nei singhiozzi, bagno ogni notte nel mio letto di lacrime, inzuppo il materasso. Si appanna il mio occhio dal dolore, invecchia per tutti i miei avversari. Nel libro del Siracide, al capitolo 31, versetto 15, si dice che Dio non ha creato niente di più triste che l'occhio, perché per tutto deve piangere. È l'organo più triste che abbiamo. E allora questo occhio che si scioglie nelle lacrime, nel dolore, si appanna il mio occhio dal dolore, invecchia per tutti i miei avversari. E allora, strano, no? Cioè, per la prima volta adesso si parla di avversari, nemici. Cioè è una situazione di malattia, di sofferenza, vengono fuori questi avversari. Chi sono? Ma possono essere anche avversari esterni, perché sapete, nella malattia le relazioni si fanno più difficili. Ricordate nel libro di Giobbe ci sono questi tre amici, amici tra virgolette, perché poi in realtà no, cioè, creano più problemi a Giobbe, e fra l'altro Dio alla fine li sconfesserà. E quindi le relazioni si fanno più difficili, no? Sappiamo, e quindi questi nemici possono essere anche persone esterne, anche in una situazione di malattia. Però con probabilità possono, oppure l'uno o l'altro, e non è detto che l'uno sia ad esclusione dell'altro, qui siamo di notte, e di notte questi nemici sono tutti i vari fantasmi non di persone, cioè, ma di fantasmi, di tutti quei pensieri angosciosi che ci sorgono dentro, no? Questi sono i nemici, e quando siamo male tutte queste cose, come sappiamo, si fanno ancora più forti, no? Che abbiamo sbagliato tutto, che eccetera, che la nostra vita è andata male, che tutto quanto si fa ancora più forte, no? E allora vedete, è questo salmista che dice: allontanatevi da me tutti voi malfattori. È interessante, no? Che il salmista lotta nel suo cuore rispetto a questi pensieri che sono avversari e nemici. Lui reagisce: allontanatevi da me. Una volta ascoltavo di una donna che raccontava che quando durante la notte, non riuscendo a dormire con tutte le sue fatiche, le situazioni eccetera, le veniva l'angoscia, no? E come sappiamo l'angoscia poi è terribile, perché ti tira giù, senza più fondo, no? Allora lei aveva capito che appena l'angoscia cominciava ad affacciarsi al cuore doveva reagire. Per cui si alzava, accendeva tutte le luci di casa e andava in giro dicendo: il Signore è la mia forza, il Signore è la mia forza. Non è una cosa da fare, una ricetta, eccetera, poi dipende con chi state in casa, eccetera. Però lei girava un po' così dicendo: il Signore è la mia forza, si tranquillizzava e andava a dormire. Questo combattere con dei gatti che la seguivano mentre lei faceva la processione, gridava, i gatti la seguivano. Però ecco, al di là di tutto, no, è interessante il fatto di reagire ai pensieri. C'è un combattimento con l'aiuto di Dio, vedete, no? Allontanatevi da me tutti voi malfattori. Ricordate che anche nella tradizione spirituale, rispetto alle tentazioni, cioè a tutti quei pensieri negativi che vengono, no, la tradizione invitava appunto il cristiano, la cristiana, a reagire con l'aiuto di Dio, no? Anzi, addirittura c'era un fra i vari modi, c'è uno che si chiama proprio il rimbeccare, cioè sapete quando un bambino se mette il broncio e tu gli dici: vuoi questo? No! Vuoi quest'altra cosa? No! Cioè rimbeccare, non permettere che il pensiero, no, entri in dialogo con te. Vedete, allontanatevi, perché Adonai ascolta la voce del mio pianto. Adonai ascolta la mia supplica, Adonai assume la mia preghiera. Vedete, è come se qui si parla, no, di una... c'è un cambiamento rispetto all'inizio, all'invocazione, no? Qui c'è questo cambiamento. Che cosa significa? Che è stato guarito? Boh, non lo sappiamo. Ma sicuramente che c'è stato un cambiamento interiore. Che poi ci sia la guarigione, lo speriamo per lui, non lo sappiamo, e lo speriamo per tutti i malati della terra, no? E, o come a volte purtroppo non c'è, però che già ci possa essere un cuore che in qualche modo, no, crede e spera che il Signore nella morte, più forte della morte, ascolti, vedete, notate, no, il mio pianto, la mia supplica, la mia preghiera. È bello che vanno insieme, no? Quasi come se il pianto e supplica è già preghiera. Alcune volte per i cristiani un po' più impegnati che ogni tanto pregano, voi sapete che ci sono quelli che magari dicono: no, ma io in questo periodo non sto troppo male, non riesco a pregare, perché si fanno le idee che la preghiera deve essere tranquilla, di contemplazione, no? Star lì, eccetera. Per cui quando stanno agitati o altre cose, no? E come se veramente anche quell'agitazione o il pianto o la rabbia non può essere già quella preghiera, no? Cioè, nel senso, io affido al Signore quello che ho nel cuore, no? E poi vedete, si vergognino e siano molto scossi tutti i miei nemici, tornino a vergognarsi sull'istante. Ecco, ancora, no, questo grido verso, contro i nemici, contro tutti questi pensieri. E se sono delle persone concrete, questo vergognarsi significa in qualche modo, in questa cosa qui, cioè che si rendano conto, no? E quindi provino vergogna del loro agire, no, di male verso di me. Salmo 8. Con il Salmo 8 entriamo in tutta un'altra prospettiva, perché è un salmo più di lode. E allora lo leggo, e poi è un salmo molto conosciuto, quindi vedrete che leggiamo. E allora il salmo dice: al maestro del coro, i torchi, salmo di Davide. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca dei bambini e dei lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché ti ricordi di lui? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi, gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Ecco, questo salmo, anche tante volte cantato, no? Cioè abbiamo diverse versioni che appunto lo cantano. E allora, una prima cosa che si nota subito è che il salmo comincia come finisce. Per quanto riguarda il titolo non ci sono delle note particolari, a proposito di questi torchi non si sa bene cosa sono. Forse degli strumenti musicali, però non si sa. E invece poi il corpo proprio del Salmo, notate, comincia come finisce, quindi un'inclusione, e quasi che il Salmo non si chiuda, alla fine ricomincia. È quasi come a dire: bene, continua a lodare, continua ad aggiungere tu, no, al Salmo. E di per sé questo salmo è segnato da, nella nostra traduzione non si vede, ma ve lo segnalo, in ebraico è molto chiaro, da una preposizione che dice che qui è tradotto quanto è mirabile, di per sé nelle altre traduzioni anche qui vedete come è grande, no? Questo come in ebraico è ma, no? E allora ma è la parola ebraica che viene tradotta come, e notate c'è qui nel versetto 2 come grande il tuo nome in tutta la terra, c'è alla fine di nuovo naturalmente come grande il tuo nome, e c'è anche nel versetto 5 dove è tradotto che cos'è un uomo, perché lo ricordi, quindi come dire ci sono questi tre, queste tre preposizioni che segnano inizio, fine e centrale, vedremo un po' che significato possiamo cogliere di questo. Allora è un inno di lode, un inno alla grandezza di Dio, passando attraverso la grandezza dell'uomo. Infatti no, questo ma, dicevo, come, stupore all'inizio, alla fine lo stupore che passa attraverso questo ma che riprende la, all'interno di questo grande stupore della creazione, no? Che cos'è l'uomo? Chi siamo noi? E allora questo appunto dice, cominciando con questa esclamazione, Adonai, nostro Signore, come grande è il tuo nome su tutta la terra, no? La contemplazione e lo stupore. Nella teologia classica, le vie per la conoscenza di Dio, cioè attraverso che cosa l'uomo può incontrare Dio? Allora un modo è la parola, e un altro modo sempre era stato quello della, è pensato come la creazione, cioè che nella creazione è come se la creazione fosse un libro, no, nel quale è scritta l'opera del creatore, soltanto che, come diceva padre Spidlich, per noi occidentali la creazione è diventata muta. Perché noi purtroppo mentre un antico e ancora dei popoli in giro per il mondo, c'è altre culture, davanti a una montagna, davanti a un qualcosa di, no, di bellissimo, cioè un grande fiume, eccetera, rimanevano a contemplare, e in qualche modo a intuire, no, qualcosa nella creazione. Oggi noi occidentali, quando vediamo la creazione, cioè delle montagne belle, uno che cosa pensa? Alle piste di sci, agli impianti, alle discoteche, agli alberghi che possiamo fare per fare una barca di soldi. Normalmente è così il nostro modo in generale di approccio, no? Cioè noi ci approcciamo alla creazione per sfruttarla, non l'ascoltiamo più, non l'ascoltiamo più. Allora ecco, qui c'è ancora questa possibilità di uno stupore di fronte alla presenza del Signore in tutta la terra. Notate il tuo nome in tutta la terra. Cioè come se la creazione porta in sé, no, delle tracce del nome di Dio. Chi vuole la vita, che chiama la vita, che dona la vita, la creazione. E allora, e questo ti fa Signore, no? Che ti dà maestà nei cieli, perché tu vuoi la vita, e ogni cosa creata in qualche modo porta in sé una traccia del sì di Dio alla vita. E poi ecco questo, no, dalla bocca degli infanti e dei lattanti hai fondato una forza contro i tuoi avversari per far cessare nemico e vendicatore. Notate, no? Qui subito coloro che in qualche modo colgono questa tua presenza nella creazione, che sono capaci di stupore, i piccoli e i lattanti, gli infanti e i lattanti, quindi non tanto qui nel senso di, no, dei piccoli che non sanno parlare, ma piuttosto dei piccoli che sanno stupirsi. Noi a contatto con i bambini, no, li vediamo e siamo anche piacevolmente, no, colpiti quando li vediamo in questi atteggiamenti di stupore, no, per un regalo, per qualcosa. Io quest'estate con famiglie di amici c'era questo bambinetto di 2 anni che quando ha visto l'anguria di cui va ghiotto, cioè aveva una palla in mano, l'ha lasciata letteralmente cadere, no? È rimasto così, no? Di fronte. E allora questa capacità di stupore che permette di riconoscere, no, la presenza di Dio, no? La maestà, cioè la volontà di vita, che è più forte di tutto. Ricordate che in un Vangelo apocrifo c'è una frase attribuita a Gesù che potrebbe essere di Gesù e che dice: chi si stupisce regna. Chi si stupisce regna. E potrebbe essere di Gesù, perché va in sintonia anche con quella, per esempio, dei bambini, no? Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno, no? Cioè, allora questa capacità di stupore, cioè che va con il fatto proprio, appunto, di aver rinunciato a possedere, a controllare tutto. Perché nello scontato non c'è stupore. Nella pretesa di controllare tutto e di avere sotto mano tutto, perché per paura, naturalmente, fondamentalmente il tentativo di controllo, la brama di controllo è legata alla paura. E allora qui c'è qualcuno che accetta di non essere, no? Di non avere sotto controllo tutto, di non avere nelle mani tutto, no? Perché? Perché intanto ha, no, accolto questa presenza di Dio nella creazione, questa volontà di bene che del creatore stesso, per cui può affidarsi e lasciarsi stupire, non prevedendo tutto. Pensate anche noi tante volte, no, cioè questo, le nostre agende, che più sono piene, più sono programmate, più, no, ci danno l'idea di quasi di... intanto di essere vivi, no? Di avere sotto mano la vita, per cui tutto viene, cioè già a ottobre si pensa a che cosa si mangerà a Natale, non so se anche voi l'avete già fatto, per cui avete già comprato, cioè, però, come dire, no? Siamo già proiettati in una corsa verso il futuro che dobbiamo prevedere, dobbiamo, no? E qui questa capacità di vivere il dono, il frammento, non, cioè, non sapendo come andrà, però allo stesso tempo, insieme alla paura inevitabile di non sapere, quando si dice non sai come andrà, anche la capacità di stupire per qualcosa che non ti aspettavi. Rispetto ai nemici, agli avversari e ai ribelli, qui si parla anche di vendicatore. Chi sono questi? Ma questo salmo sicuramente ha a che fare con i primi racconti della Genesi, dove si parla di una ribellione, Genesi 3, no? Si parla di una ribellione. L'uomo e la donna che, spinti dalla menzogna del serpente, a un certo punto si ribellano a Dio, cioè quello che era stata l'indicazione di vita, no? E si ribellano perché? Perché sulla menzogna del serpente stravolgono intanto l'indicazione di vita, perché noi normalmente parliamo del divieto, vi ricordate, no? Il Signore gli dice: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché tu quando ne mangiassi certamente moriresti. E noi subito diciamo il divieto, no, già questo è il divieto, è dare un'interpretazione, che è l'interpretazione del serpente. No, invece quella è l'indicazione di vita. Perché fra l'altro, e tanto che siamo in questo argomento, lo riprendo un attimo, il fatto di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male non è perché Dio voleva che l'uomo rimanesse un minus habens, cioè, no? Un sottosviluppato mentale che non dovesse sapere cos'è. No, qui purtroppo nella nostra ignoranza, no? Cioè, e anche gente che si pensa acculturata in altri ambiti, parlo di certi atei militanti come, come si chiama, mi viene in questo momento un... Oddi Freddi, esatto, che ero andato a sentire un paio d'anni fa, vi ricordate, a Repubblica, che diceva delle assurdità incredibili, cioè lui di Bibbia non ne capisce proprio niente, non è, però pontifica, eccetera. perché letto nella nostra cultura, noi diciamo, non ne mangiare, perché Dio non vuole che conoscessi il bene e il male. No, sei ignorante se dici così. Perché in ebraico conoscere va con mangiare. L'ebreo conosce appropriandosi in qualche modo. Vi ricordate Maria quando le dicono avrai un figlio? Cosa dice di getto? Non conosco uomo. Cioè, nel senso, quindi non è che non conosceva Giuseppe, suo padre, che non sappiamo se era Gioacchino o qualcun altro, ma nel senso che non aveva fatto esperienza unendosi fisicamente a un uomo di rimanere incinta e dare la vita, no? Allora, in qualche modo, non mangerai dell'albero della conoscenza significa che se, non sei tu colui che ha in mano ciò che è bene e ciò che è male. Cioè, con bene e male noi intendiamo quello che fa vivere e quello che fa morire. Bene, ci sono dei valori e dei controvalori che sono stati superati, che noi comprendiamo legati a un periodo storico, a una cultura, però ci sono delle cose che permangono sempre. Non rubare, che come sappiamo è un optional, no? Cioè, uno fino a 500 euro non si deve confessare, 500 euro... Sì. E di per sé, come sappiamo, c'è cioè un patto che permette alle persone di stare insieme, un patto di fiducia, no? Tant'è vero che quando in un gruppo succede qualcosa, il gelo, cioè allora non potrai mangiare, significa che tu nasci in un mondo già dato, scopri, ma non sei tu principio del bene e del male. Allora, ecco, la ribellione di chi, ecco, a partire dalla menzogna del serpente, vuole essere tutto, non accetta un limite che permette la vita. Un limite che permette la vita. Una relazione è possibile se si accoglie il limite. Il limite è come possibilità che l'altro ci sia. Perché se uno è solo lui, uccide. E fra l'altro anche Dio, il vero Dio, accetta il limite, non è solo lui, non è solo lui, dà spazio. Allora qui ci sono appunto questi ribelli, no, che sono coloro che appunto, sono appunto nemici della vita. E notate, lode e ribellione, no? O si scopre una prospettiva di vita e un contesto di vita che apre al ringraziamento, perché si sperimenta del bene della vita, o si vive tutta la vita come un'eterna ribellione, contro tutto e contro tutti. E allora, notate, no? Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle, qui ho messo stelle, ho sbagliato, le stelle che tu hai fissato. È molto bello anche questo, non notate, dita, poi più avanti dirà mani, lo fai dominare sulle opere delle tue mani, e poi si parlerà anche noi dei piedi, però dei piedi dell'uomo, no? Tutto disponi sotto i suoi piedi. Ricordate, i salmi sono molto fisici, e allora anche questo, perché le dita di Dio, la mano di Dio, sì, da una parte uno dice un antropomorfismo, no? Questa parola mi... Però dall'altra parte alcuni dicono, vabbè, ma se non parliamo così, come potremo parlare di Dio? Come potremo parlare di Dio? Allora è molto bello questa opera delle tue dita, no? Cioè, proprio dice un'opera quasi di cesellatura, sono dei gioielli, no? Laddove con le dita, non è solo la mano che prende, che sposta, no? Ma sì, le mani, ma con l'attenzione delle dita. Cioè, dice una creazione fatta con cura, con impegno, Vedete, la creazione come opera di un artigiano. E sappiamo, conoscendo artigiani, che l'artigiano è uno che, no, si impegna, soffre, fatica, gli vengono male le cose, no, lo fa di nuovo. Così come anche in ebraico, nel primo racconto della creazione, quando nelle nostre traduzioni leggiamo "e Dio vide che era cosa buona", che sembra proprio, no, cioè uno che si è seduto, riflette e dice "è proprio una cosa buona". In ebraico "ki tov" letteralmente sarebbe "che bello", "che bello", che invece a me ricorda più l'esperienza di un artista, di un artigiano che fa una cosa e quando finisce si stupisce lui di come questa cosa gli è venuta, perché neanche lui sa come è venuta fuori, e dice "che mi piace, mi piace". E allora, no, questo, ecco, all'interno della maestà, della creazione in cui è presente il nome di Dio, allora la domanda, no, centrale: cos'è l'uomo? Cos'è un uomo? Vedete, è un po' la domanda di sempre, no? Cioè la domanda che anche a volte anche noi ci, in certi momenti della nostra vita ci poniamo, no? Che senso, che perché? Ma l'uomo, la nostra umanità, un uomo perché tu lo ricordi, un figlio d'uomo perché tu lo visiti. È molto bello questo, no? Perché il soprattutto questa domanda che appunto in tanti momenti può venire fuori, anche in momenti anche di grande fracasso, no? Pensate le guerre, l'ultima grande guerra mondiale, adesso sembra che siamo in una terza, no? Ma già la seconda ci ha presentato veramente, no, la miseria dell'uomo, no? E di fronte a tutte queste cose lo stupore di dire ma quest'uomo tu ti ricordi, e non soltanto ti ricordi, lo vivi. È bello questo fatto, no? Perché non è solo il ricordo, che pure è importante, è fondamentale, ma è un ricordo che mette in movimento, che diventa visita. È bello questo, no? È la visita che nasce dal ricordo. Proprio perché il Signore si ricorda di noi, ci visita. Anche nel Benedictus, no? Nel Cantico di Zaccaria si dirà, no? Che il Signore ha visitato e redento il suo popolo, no? Perché si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, no? Quindi allora questo ricordo che diventa visita di un uomo che è in miseria e fragilità e allo stesso tempo poco meno di un Dio, e di per sé questa traduzione potrebbe essere anche, alcuni leggono a volte di angeli, poco meno degli angeli, no? Cioè di per sé anche questa cosa degli angeli, sapete, probabilmente nasce anche dal come arrivano nella percezione. Fra l'altro gli angeli non nascono con Israele, nel senso che per me quando sono stato un po' di anni fa in Iran ed ero andato a vedere Persepolis, quelle zone lì, c'erano delle rovine molto più antiche di Israele, del secondo millennio avanti Cristo, in cui c'erano raffigurati degli angeli, degli esseri con delle ali. E allora probabilmente Israele anche nella deportazione e poi con l'arrivo di Ciro il Grande verrà a contatto, però la percezione più antica era quella, intanto, come sapete, di un enoteismo, cioè c'era, ogni popolo aveva il suo Dio. Poi la cosa è dire no, il nostro Dio è il boss, nel senso che il Dio degli dèi, Poi ancora quel fatto di dire ma sti dèi forse non sono dèi, sono dei suoi servi e quindi degli angeli, cioè noi possiamo sorridere di questo, ma la fede si purifica, cresce, anche la nostra, perché voglio dire ancora oggi fra demoni, angeli, cose, no, e siamo pieni, cioè non è detto che siamo andati avanti, no, nel senso che, come sapete, quello che poi Papa Francesco ha detto in giugno, no, quello a volte di cercare vie facili, no, dove tutti vedono angeli, visioni, eccetera, eccetera. E allora anche qui c'è una fede che deve purificarsi e crescere. Però qui in questo senso del Salmo è prima il fatto di tu ti ricordi nella nostra miseria e allo stesso tempo lo stupore, no? C'è un uomo che si stupisce della dignità con cui il Signore ci ha rivestiti. Anche il libro della Genesi lo diceva in un altro modo. Ricordate quando nel libro del secondo racconto, dove Dio prende la polvere e soffia, e allora anche questo, no, l'alito di Dio, anche lì la polvere, cos'è la polvere? La polvere, voi donne lo sapete meglio di noi uomini, la polvere è la cosa più inutile che ci sia, no? Cioè, nel senso con cui si sta sempre a combattere, che bisogna semplicemente raccogliere, no? Mentre con le altre cose, materie, tu al limite, no? Con la polvere devi raccogliere e buttare. Ed è la percezione nostra di quando percepiamo la nostra estrema miseria. E dall'altra parte, no, lo spirito di Dio, il soffio, cioè la percezione, no, di quando l'uomo fa delle cose bellissime, che esprimono, no, questa enorme capacità, cioè non so, i quadri, i grandi maestri, le opere, no, dell'architettura, grandi cose, quando dice. E allora anche qui, no? Lo fai dominare sulle opere delle tue mani. Ricordate anche qui il racconto della creazione, no? Perché Dio che dice domini sugli uccelli del mare, però la domanda è sempre: domini a immagine di chi? Perché se l'immagine è del Dio vero, che dà spazio e fa vivere, se invece il dominare è a immagine del Dio del serpente, e allora è un disastro. Tutto disponi sotto i suoi piedi, gregge e buoi, anche bestie, no? Dice, dei campi, uccelli del cielo, pesci del mare, passanti per i sentieri del mare. È bello questa cosa, anche che nel mare ci sono sentieri, chi va per mare lo sa. E poi ecco di nuovo la conclusione con questo grido di stupore, di esultanze, di lode. Adonai, Signore nostro, come è grande il tuo nome su tutta la terra. Facciamo un attimo di silenzio e poi concludiamo appunto lodando il Signore con il Salmo 8. Come piccolo esercizio anche di preghiera, intanto vi inviterei in un momento tranquillo a casa, se volete, a rileggerlo, no, i due salmi, e poi magari a sottolineare anche quello che può essere una parola, un qualcosa che più vi ha toccato, no? A trattenere e custodire una risonanza. Preghiamo sempre due cori, coro maschile e coro femminile. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza.
Con la bocca di bambini e di ragazzi, hai posto la mia presenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio i nemici e le terre.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato,
che tu sei un grande uomo per avere di lui i miei cori, il figlio dell'uomo per avere di lui.
Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Mi hai dato di vedere sulle opere delle tue mani.
Tutte le greggi e gli armenti, e anche le bestie della campagna.
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre i mari.
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come